Le 19:48 minuti, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Turbativa d'aste, rivelazione del segreto d'ufficio, 9 indagati per la vendita di San Siro, tra di loro gli ex assessori Tancredi e De Cesari, oltre a dirigenti di Palazzo Marino. Secondo il PM, il Comune di Milano avrebbe favorito Inter e Milan nell'acquisto dell'area dello stadio. Al Pirellone, il ricordo di Umberto Bossi, parte dell'opposizione esce dall'aula, rispetto per la morte dell'uomo, ma in vita è stato un politico che ha promosso odio e razzismo, dicono. Nessuna complicità col genocidio in corso a Gaza, domani ad Albino in provincia di Bergamo la manifestazione davanti alla Grufassi, secondo diversi rapporti venderebbe i suoi prodotti a Israele che li usa per demolire case e scuole in Cisgiordania. 9 indagati con l'accusa di turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio, perquisizioni e sequestri di materiale negli uffici del Comune di Milano e della società MI nata per la gestione dello stadio che vede insieme Milan e Inter. Tra gli iscritti nel registro degli indagati c'è l'ex assessore Giancarlo Tancredi e l'ex vice sindacata Lucia De Cesaris, poi consulente per l'Inter nell'affare stadio. Oltre a loro anche il direttore generale del Comune, Cristian Malangone, e l'ex responsabile del settore rigenerazione urbana, Simona Collarini. Per l'accusa, il Comune di Milano avrebbe permesso lo sfruttamento dell'area di San Siro, mettendo prima l'interesse dei privati rispetto a quello pubblico. Tra le accuse c'è anche quella di aver passato informazioni alle due squadre ed aver provato a neutralizzare il vincolo sul secondo anello che avrebbe mandato a monte l'accordo. Secondo i PM, l'amministrazione comunale avrebbe anche fatto in modo che il bando per l'acquisizione dell'area, poi andato deserto, sia stato fatto con le caratteristiche gradite alle due squadre, in modo da permettere loro di andare avanti nell'acquisto, culminato poi col voto in consiglio comunale che aveva spaccato il centrosinistra. Il fascicolo di indagine che ha portato alle novità di oggi è partito anche grazie ai ricorsi presentati da alcune realtà contrarie all'abbattimento dello stadio, come il comitato Simeazza. Claudio Trotta ne fa parte.
L'esposto alla Procura della Repubblica nacque soprattutto sulla faccenda che, nonostante noi avessimo sempre chiesto un bando pubblico, e l'abbiamo chiesto dal 2019 con delle precise indicazioni, non c'è mai stato un bando di questa natura, ma c'è stata una trattativa privata che ha portato a semplicemente a chiedere alla città di Milano una dichiarazione di interesse, ma su che cosa? Sulla base di un'offerta fatta da Inter a Milan per demolire lo stadio di San Siro, costruire uno stadio nuovo e costruire dei palazzi intorno, come tutti noi sappiamo. Su quella base noi abbiamo cominciato ad esporre alla Procura della Repubblica una serie di fattori che noi reputavamo non corretti. Poi dopo la storia è andata avanti, io sono stato anche sentito in Procura, la questione non è chiusa, io non ho mai pensato che fosse chiusa e non credo che sia chiusa.
Sentiamo ora il servizio di Michele Crosti.
E come sempre alla fine tutti i nodi vengono al pettine. Molti degli elementi che stanno emergendo nel corso di questa inchiesta erano parte delle critiche dei consiglieri di maggioranza contrari al progetto di abbattimento dello stadio e al nuovo progetto di stadio presentato da Milan e Inter. La fretta, la scelta dei tempi, i contenuti della delibera mostravano come sindaco e giunta erano completamente appiattiti sulle richieste delle squadre e che nella sostanza prendevano le mosse dal rifiuto di una ristrutturazione dello stadio Meazza e forse erano più interessati a un'operazione da 1,2 miliardi. La domanda ora è: cosa succederà di tutto questo? Forse ancora un po' presto per capirlo. Si tratta di capire se questa gara, che è una gara obbligatoria per una operazione di questo genere, che è stata alterata da quanto emerge, dovrà essere rifatta e quindi decadrà la vendita per il momento, ma c'è anche una clausola che era nel contratto di vendita che diceva che una delle parti, cioè le squadre, potevano recedere in caso in cui cominciavano a esserci dei ricorsi o qualche azione giudiziaria contro di loro e contro il progetto, anche se si può dubitare del fatto che possano rinunciare a un'operazione da 1,2 miliardi. In ogni caso non è questo l'unico elemento di crisi per questo impianto, c'è ancora un ricorso al TAR sull'atto di vendita e questo ricorso potrebbe riservare ancora molte sorprese.
Oggi in Consiglio regionale si è discusso delle politiche europee e del loro rapporto col tessuto socio-economico lombardo. Sono stati presentati 3 provvedimenti sulla questione, 2 di minoranza, uno a firma PD e uno congiunto AVS Movimento 5 Stelle, entrambi bocciati, mentre ovviamente passato con i voti della sola maggioranza quello presentato dalla Giunta. Un provvedimento contraddittorio che di fatto va a negare molte delle dichiarazioni sull'Europa fatte anche dal presidente Attilio Fontana. Onorevole Rosati è il consigliere di AVS.
Il voto contrario perché non si fa il conto con la realtà, nel senso che i tagli previsti in questo momento dal bilancio dell'Unione Europea sono legati al finanziamento nei confronti dell'aumento dei finanziamenti per la difesa e per la sicurezza. Ora, nello stesso documento, non criticare come ha fatto la maggioranza questa scelta di indirizzare i finanziamenti nei confronti, diciamo così, di un riarmo generalizzato a livello europeo e dall'altra parte però lamentarsi del fatto che questo produca dei tagli sia per quanto riguarda il fondo di coesione, sia per quanto riguarda le spese sociali, sia per quanto riguarda la PAC relativamente agli agricoltori, lo consideriamo una cosa assolutamente ipocrita. Abbiamo detto, siamo contrari a questa scelta, che è una scelta verticistica, che è una scelta di taglio delle risorse nei confronti dello Stato sociale e della coesione, che colpirà pesantemente i territori lombardi, le aree interne, nelle periferie urbane, e naturalmente tutto questo perché bisogna continuare questa politica di riarmo. Ecco, in quel documento non c'è nulla che riguardi una critica rispetto a questa scelta e questa impostazione dell'Unione Europea, della Commissione Europea, e quindi abbiamo votato contro.
Prima della discussione c'è stato il ricordo di Umberto Bossi, il leader della Lega, morto il 19 marzo. Durante la commemorazione alcuni consiglieri di opposizione sono usciti dall'aula. Paolo Romano, del Partito Democratico, uno di questi.
Ho scelto di rimanere fuori dall'aula, come ho fatto durante la commemorazione per Silvio Berlusconi, perché trovo che le istituzioni debbano smettere di commemorare figure che si sono macchiate di reati gravi contro le persone o contro il patrimonio dello Stato. Stiamo parlando di una figura condannata ben 3 volte, 2 delle quali per avere rubato, per avere sottratto fondi dello Stato, cioè soldi delle tasse dei cittadini, soldi di chi guadagna 1.000, 1.100, 1.200 euro al mese e con fatica paga le tasse tutti i mesi. Per che cosa? Per finanziamento illecito ai partiti o per utilità personale? Già solo questo dovrebbe bastare per dire che non può essere ricordato in maniera positiva in un'aula. Se ci aggiungiamo il razzismo e l'omolesbobitransfobia di chi chiamava culattoni le persone omosessuali e di chi diceva qualsiasi cosa su le persone del Sud Italia, arrivando col suo partito la Lega a proporre nel 2009 le carrozze separate in metro tra i milanesi e i terroni, perché questo hanno fatto, beh, se ci aggiungiamo anche questo capiamo che è inaccettabile ricordarlo in un'aula istituzionale. Il nostro tempo dedichiamolo alle persone per bene che hanno bisogno, non a queste figure.
La Fassi Gru, storica azienda bergamasca, vende i suoi prodotti a Israele, che li usa per abbattere case e scuole dei palestinesi in Cisgiordania o per erigere muri a Gaza. La denuncia arriva da varie realtà antagoniste bergamasche che per domani hanno organizzato un presidio di protesta davanti alla fabbrica della Fassi ad Albino. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
È grazie a studenti e ricercatori se emergono le complicità di aziende bergamasche col genocidio palestinese. Dopo aver denunciato la Battagion S.p.A., che esporta componenti per esplosivi anche in Israele e ha avuto circa 6 milioni di euro di ricavi fra il 2014 e il 2024, ora sotto la lente c'è la Fassi Gru S.p.A. Nome familiare in bergamasca, l'azienda ha sede ad Albino in Valseriana e produce gru, che vengono utilizzate anche dall'esercito israeliano per demolire case e altre strutture palestinesi. Come per la Battagion, anche sulla Fassi il coordinamento giovanile bergamasco, rete di liste universitarie collettivi e giovanili di partito, ha realizzato un dossier, 33 pagine, che raccontano storia della ditta, tipo di produzioni, guadagni, legami con l'Università di Bergamo e in quali demolizioni in Cisgiordania sono stati utilizzati i suoi mezzi, con date e fotografie. L'inchiesta si collega al lavoro di indagine delle ONG israeliane Bezalem e Who Profits e dimostra come le gru Fassi siano state utilizzate per distruggere in almeno 17 casi fra il 2017 e il 2022. Vogliamo bloccare ogni legame fra Bergamo e il genocidio in Palestina, dice il coordinamento, che domani pomeriggio invita un presidio proprio alla sede Fassi, appuntamento alle 18 ad Albino in via Roma 110. Il dossier è scaricabile dalla pagina Instagram del collettivo Libertà e Partecipazione, @lep.bg. Intanto è ancora attiva anche la petizione per l'interruzione dell'esportazione belliche dell'altra azienda, la Battagion. Si trova in rete digitando petizione Battagion.
Un convegno per fare il punto sulla riforma che va a cambiare radicalmente il percorso per l'accertamento della disabilità, un tema questo che sta creando non poche polemiche su tutto il territorio lombardo. Il convegno si è tenuto oggi a Brescia, ad organizzarlo è stata la UIL, che ha ribadito il suo impegno per le persone con disabilità. Sentiamo Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo della UIL nazionale e segretario generale reggente della UIL Lombardia.
Quando la UIL ha scelto di essere il sindacato delle persone, ha fatto una scelta molto coraggiosa e importante, quella di rappresentare le persone a 360 gradi, a prescindere dal loro colore della pelle, dal paese di appartenenza, dal credo politico o religioso e della condizione fisica. E all'interno di questa scelta la UIL si vuole occupare anche di quelle persone che hanno degli svantaggi, che hanno delle disabilità che si portano dietro. E allora a queste persone va la nostra attenzione e lo facciamo a livello nazionale, lo facciamo a livello territoriale, affinché veramente ognuno possa essere messo nelle condizioni di poter svolgere una vita dignitosa. La vita va difesa a prescindere e a prescindere da tutto. La difendiamo sul lavoro, la difendiamo nei diritti. Bisogna creare delle condizioni per cui le città siano a dimensione delle persone, a seconda delle loro capacità. E l'inserimento nel mondo del lavoro, cosa a noi molto attenzionata, è fondamentale per un'integrazione totale nella nostra società.
In chiusura andiamo a sentire le previsioni del tempo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sulla pianura e sulla fascia prealpina, mentre sulle Alpi di confine qualche addensamento nuvoloso e non escluso un po' di nevischio. Vento forte da nord in montagna e favonio fino in pianura, in particolare tra Piemonte e Lombardia occidentale, in graduale attenuazione nel corso della notte. Per domani mercoledì una giornata in parte soleggiata, ma con a tratti alcuni passaggi nuvolosi nelle ore centrali e senza precipitazioni. Vento moderato sui monti e qualche rinforzo di favonio sulle prealpi, debole o al più moderato. Le temperature minime previste da 2 a 5 gradi, le massime da 13 a 16 gradi.
Sono le 20 in punto, era l'ultima notizia di questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domattina alle 7:15. Una buona serata da Chiara Manetti e Alessandro Braga.